E allora, sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questo è l'info del lunedì mattina e abbiamo quindi Bassam Saleh al telefono. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Ciao, grazie di essere qui ai nostri microfoni. E quindi Bassam, io con te un po' volevo provare a fare un ragionamento su quello che potrebbe essere il dopo, chiamiamolo così, ci sarà un dopo ma non lo sappiamo neanche noi, e riguardo soprattutto a tutte le, adesso stanno uscendo fuori tutte le ipotesi, no? Che si parla di una zona cuscinetto a ridosso di Rafah per 1 o 2 chilometri, alcuni parlano della deportazione esplicita verso il Sinai dei palestinesi di Gaza. C'è stato questo documento dei servizi segreti israeliani che è emerso da alcune indiscrezioni di stampa. Ci sono vecchi progetti di sviluppo di Gaza che addirittura risalgono a una decina di anni fa, che coinvolgevano l'ex presidente della Banca Mondiale Wolfenson. Ci sono interessi economici sullo sfruttamento delle risorse del gas. Ecco, qual è un po' la tua idea di quello? Si parla anche dell'esilio di Hamas, come accadde per esempio nell'82 con i fedain di Beirut. Insomma, ci sono tutte queste cose in capo, tutto sulla testa chiaramente dei palestinesi di Gaza.
Sicuramente la situazione non è una situazione piacevole, insomma, né fatto utilizzare nessuno, perché il progetto israeliano continua purtroppo davanti al silenzio mondiale, questo anche la complicità mondiale, perché questa è una guerra non contro i palestinesi ma contro tutto il mondo, credo, quando il 95% della popolazione mondiale sostiene la Palestina e i suoi diritti, e troviamo che i governi fanno tutti da un'altra parte, una parte molto lontana anche dei loro interessi economici nella zona. E questo era il progetto vecchio, insomma, perché questo aprire, come dire, dare a Israele questa mano libera a uccidere, a distruggere, a fare tutto per interesse di qualcuno, di poche persone del mondo, questa è una cosa che fa spaventare, deve spaventare tutti quanti, insomma, perché questo che succede in Palestina può succedere domani ai giordani, può succedere a tutti quanti, insomma, ai libanesi, ai siriani, come hanno fatto con questa guerra della Siria. Quindi il discorso è questo, semplicemente previsione del futuro. Lo sappiamo il progetto israeliano qual è. Cosa possiamo fare noi? Questa è la domanda più posto che
certo, sì.
Leggere. Loro sappiamo che cosa possiamo fare oltre che resistere. E questa è l'unica arma che abbiamo, essere vivi ancora, come si dice, in modo particolare, non solo a Gaza, ma il progetto comprende anche la Giordania. Si concentra su Gaza perché c'erano i vecchi progetti, questi di Emirati anche, del Qatar, di fare di Gaza Hong Kong o Taiwan nuova nel Medio Oriente, ai veri interessi americani in modo particolare occidentale. Vediamo cosa si può mandare in Egitto. L'Egitto ancora dice no, io non li voglio in Egitto.
Certo.
Qual è la soluzione? Arriviamo alla soluzione finale, ammassare tutti i Gazawi. C'è un'altra soluzione secondo te, da quello che stiamo vedendo? Quindi quello che si macchia oggi in questo sangue palestinese dovrà pagarlo prima o poi, dovrà pagarlo non col sangue, ma pagarlo politicamente. E questo se succede qualche cosa in cambiamento a livello mondiale, cioè se nascono i paesi del BRICS, prendono una posizione seria e arrivano a dire non solo un paese come il Sudafrica, che ha cacciato via l'ambasciatore israeliano, ha chiuso l'ambasciata, ha rotto le relazioni diplomatiche con Israele. Una delle pressioni, una questa. Però lo dovrebbero fare tutti i paesi BRICS, del BRICS. Sarebbe una delle soluzioni probabili. Uno, come dire, stiamo viaggiando nello spazio, insomma.
Certo, cioè fare pressioni diplomatiche su Israele.
Diplomatiche e economiche. Economiche
certo.
Anche. Diplomatiche ancora si può sperare. Economiche non credo, perché gli americani hanno aperto anche la cassaforte americana per Israele, che perde ogni giorno di quasi 55 milioni di dollari. Ogni giorno.
Infatti il problema è quello lì, nel senso che gli Stati Uniti, per esempio, per quanto riguarda gli armamenti, danno ogni anno 3 miliardi e 8 di dollari a Israele, che adesso peraltro può accedere anche direttamente senza impicci burocratici ai depositi di armi che sono proprio lì degli americani. E poi c'è anche un problema, come dicevi, degli investimenti su Israele, sulle start-up israeliane, investimenti speculativi del mondo finanziario internazionale, e anche quello è un flusso continuo di denaro per lo Stato sionista.
Non solo, ma non solo questo, che direttamente la cassa americana paga tutto quello, paga più del terzo, dei due terzi di quello che perde Israele in guerra. Tanto per loro che ne frega, il dollaro stamparlo e mandarlo via, non è un problema. E quindi dal parte da questa parte di finanziamento, che la società israeliana può reggere molto questa situazione? Anche questa è una domanda a cui dobbiamo rispondere o trovare una immaginaria risposta. Io non credo che una società potrà continuare, quanto può violente essere violente il suo esercito, il suo governo, e la società israeliana dovrebbe pure muoversi davanti a un genocidio, davanti a un sterminio di un popolo che prima loro avevano paura di dire uccisione. Bisogna cominciare a farli sentire che ci sono gente che muore, bambini che muoiono, donne, anziani. C'è una distruzione di una città intera, di un paese intero, una parte di un paese intero, e ancora nessuno si muove. Questo è il problema. Quindi immaginiamo ancora un'altra soluzione. Mettiamo che i palestinesi di Gaza usciranno e andranno costretti, naturalmente. È una seconda nacqua. E sì, quella generazione che è uscita, o potrebbe essere fra gli i salvati che vanno nel Sinai, fra 10 anni che faranno?
Certo, non...
Che faranno? Israele sta preparando una nuova generazione palestinese più violenta, più forte, più determinata a avere i suoi diritti. Quindi questa regione continuerà a essere sempre una regione piena di guerre, di essere destabilizzata per il resto dei nostri giorni, insomma.
Ma infatti un'altra volta qui a Torino la settimana scorsa c'era Ilan Pappe che ha parlato dell'Israele globale, e intendendo l'Israele globale tutto quel conglomerato sia di paesi occidentali che sostengono Israele, ma anche l'apparato militare industriale che comunque è alimentato dalle guerre, perché chiaramente l'apparato militare industriale ha interesse che la guerra continui, perché può vendere armi, può costruire ordigni. E quindi in qualche modo è un po' un paradosso, anche se la propaganda israeliana dice che questo, quello che sta accadendo, il genocidio in corso, è per la loro sicurezza, in realtà non garantisce nessuna sicurezza allo Stato sionista, perché non fa altro che creare le condizioni per un'altra successiva guerra eterna.
Esattamente quello che diciamo noi, le guerre non fanno non danno né pace né sicurezza, per loro almeno, per loro, perché finché io palestinese o i palestinesi non avranno i loro stessi diritti, sicurezza e pace, gli israeliani non potranno mai averla. Non potranno mai averla, ma questo è storico, ormai 100 anni siamo così. E dall'altra parte, vorrei pensare un'altra idea un po', come dire, lontana di tutto. Che i palestinesi rimangano a Gaza. Mm-hmm. E dopo questa distruzione, Israele che fa? Occupa? Vuole occupare Gaza di nuovo? Già era assediata e boicottata sotto embargo di tutto, fino a quando?
Infatti, quello che si vede è che Israele sembra non avere una strategia, perché per esempio riguardo a questo ci sono anche delle forze all'interno di Israele, dei coloni che sono riuniti in un'associazione che parla esplicitamente della necessità di ritornare a Gaza, a colonizzarla. I coloni furono mandati via da Sharon nel 2005, ma anche questo in qualche modo è ricolonizzarla attraverso questa zona cuscinetto. Però non c'è una strategia che non sia quella sostanzialmente di asfaltare la striscia di Gaza, però non si vede una prospettiva riguardo a questo.
Ma non si vede prospettiva né per loro né per i Gazawi, perché quando fai un attacco hai un obiettivo, almeno se non vuoi dichiararlo all'inizio, quando avanzi con la tua operazione li dichiari: io voglio arrivare a questa risoluzione o a questo obiettivo. Israele non ha obiettivo. Un giorno, va bene, hai bombardato il nord di Gaza, hai sfollato 1.600.000 palestinesi, l'hai mandato al sud, ora stai bombardando il sud e vuol dire spostatevi dall'altra parte, a Rafah. Perché cosa? Perché? Ma se l'hai spostato da una parte, se ti interessa la parte nord di Gaza, non ti basta quella? perché continua a bombardare, perché continua a uccidere persone innocenti, non hanno armi al male.
Sì, ma poi l'intento genocidario è evidente anche nel tipo di armi che usano, perché loro sparano proiettili da 155 mm in una zona del genere. Però quindi insomma, loro sanno perfettamente che compiono una vera e propria strage di civili. E forse poi c'è anche un aspetto che non abbiamo considerato, perché non è razionale, ma è quello della in qualche maniera dell'esaltazione biblica di questo governo, sì. Perché Netanyahu parlava esplicitamente degli amaleciti,
sì.
No?
Quindi
forse questo aspetto non è razionale.
Ma non è per niente razionale tutto quello che è successo, insomma. Perché uno, allora, o siamo davanti a un pazzo, non riusciamo a fermarlo, lui e il suo governo, il suo staff, insomma, tutti quelli che lavorano con lui, invece di queste, se c'è un mondo veramente ancora minimo di democrazia, di libertà, di coscienza, l'avrebbero preso dai capelli, l'avrebbero portato davanti a un tribunale internazionale, certo. Come un criminale di guerra. Ma purtroppo non ce l'abbiamo questo. L'unica strada che vedo io, che dobbiamo, i palestinesi di Gaza, di Cisgiordania, devono resistere al massimo che possono. Poi potrebbe essere anche l'altra cosa della soluzione, come hanno fatto a Beirut nell'82, farli uscire e di nuovo cominciamo da capo, perché l'obiettivo dichiarato di Netanyahu di farla finita con Hamas, e non è solo Hamas, perché questa è una grande balla che hanno raccontato, chi resiste a Gaza sono tutte le organizzazioni palestinesi. Bisogna dire anche quelli laici stanno a resistere insieme ai combattenti di Hamas, tutti quanti stanno a resistere, perché davanti a un'aggressione del genere non c'è un modo di dire no, lasciamo Hamas morire e poi noi vediamo noi, no, non è questo il discorso. Quindi se devono uscire, devono uscire tutti i combattenti, ma dovrebbero uscire almeno con il loro onore militare, ma non è come hanno fatto a Beirut nell'82. E dove si spostano? Nel Qatar? Vicino alla più grande base americana del Medio Oriente, al Hodeidah. Quindi non è che risposte molto volentieri, perché anche là il Qatar è un piccolo paese, o le sparti fanno dividere una parte in Turchia, una parte in Qatar, una parte non so dove, ma questo è lo stesso che ha fatto Arafat quando è uscito dal Libano.
È andato in Tunisi,
è andato
in Siria,
Algeria, sette paesi arabi l'hanno diviso. Però è stata poi una soluzione, l'accordo di Oslo, è ritornato. Allora, potrebbe essere questa l'idea, ma non credo proprio, perché con gli israeliani abbiamo provato cosa vuol dire fare accordi come gli accordi di principio di Oslo. L'hanno rovinati loro, l'hanno massacrati, e alla fine siamo noi responsabili negli occhi del mondo, secondo loro e secondo le potenze mondiali, insomma.
Ciao, io invece volevo farti un'altra domanda che riguarda un po' i fronti secondari del conflitto, perché i ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato degli attacchi a due navi del Mar Rosso, nel Mar Rosso, in risposta alla guerra a Gaza, e c'è stato anche un raid israeliano vicino a Damasco, e continuano anche, insomma, gli scontri a bassa intensità al confine con il Libano. Quindi da questo punto di vista cosa vedi?
Ma io dopo quasi due mesi non ho visto una risposta seria né dell'Io Yemen né dell'Iran né del Libano. Sì, nel Libano ci sono le scaramucce, se mi colpisce ti colpisco, rispondo. Lo Yemen sta troppo lontano, non è una minaccia per Israele, non può fermare questa rappresaglia, insomma. L'Iran ancora fa i suoi interessi come tutti gli altri paesi, insomma. Stanno lì a guardare cosa succede. Poi l'Iran non credo, almeno dal mio modesta opinione, non credo che l'Iran entra in guerra o accende o aumenta questa la sua risposta, oltre il fatto politico, dire so con i palestinesi, con la resistenza palestinese.
Non ha interesse, non certo. Sì.
I suoi interessi non arrivano a scatenare una nuova, perché diventerebbe la guerra mondiale, insomma.
Senti, questa domanda però mi fa pensare come sia cambiato anche l'atteggiamento dei paesi arabi rispetto alla questione palestinese, perché un tempo Da una parte i regimi arabi agitavano la questione palestinese anche per legittimarsi, qua invece noi assistiamo a una differenza fondamentale di sensibilità. Da una parte la popolazione dei paesi arabi scende in piazza e manifesta espressamente la solidarietà al popolo gazawi e ai palestinesi, dall'altra invece i vertici dei paesi arabi nicchiano, ci girano dall'altra parte. Un po' cambiata l'attitudine rispetto alla questione palestinese, un po' da tempo anche.
Sì, perché adesso c'è una nuova politica, secondo me, imposta dagli americani. Ogni paese deve pensare ai suoi interessi propri, insomma. Prima la causa palestinese era la causa centrale di tutti, del mondo arabo, sia governi sia popoli. Adesso no, è cambiata. I popoli stanno ancora con la Palestina perché la considerano la questione centrale di tutto il mondo arabo. I governi invece no, ognuno sta pensando ai suoi interessi, e questo si vede anche da quando hanno cominciato gli accordi di Abramo. Ogni paese ha visto dove i suoi interessi. Noi come palestinesi in questa situazione non è che possiamo dire agli Emirati no, non fate la normalizzazione dei rapporti con Israele, quello mi guarda, ma tu che te frega a te, sono un paese sovrano, indipendente, faccio quello che voglio, sono accordi bilaterali. Però quando vi fai ricordare, ma non sono delle soluzioni dei vertici arabi che avete fermato, zitti e non dicono niente. All'ultimo vertice abbiamo chiesto anche a tutti i paesi del Golfo, utilizzate l'arma del petrolio, dell'energia, dite fermatevi un attimo, io non vendo più il petrolio. Hanno chiuso gli occhi e hanno tappato le orecchie e non hanno detto una parola. Quindi sostegno a livello verbale sì, lo sentiamo da qualche paese arabo, ma dagli altri non c'è proprio niente, il silenzio totale. Le armi che abbiamo non riusciamo a utilizzarle, quelle politiche, insomma, le pressioni anche sugli Stati Uniti. Il mondo arabo tace perché i governi arabi tacciono, e ora la nostra speranza che nel mondo arabo, in qualche paese limitrofo alla Palestina, si cominciano a muovere in modo diverso di quello che hanno fatto fino adesso, oltre a manifestare, ma arrivare a qualcosa più forte, non so quale, ma dovrebbero fare più pressione ai loro governi per cambiarne o cambiare anche il sistema stesso di governo che c'è in questi paesi, per dire no, noi siamo arabi, siamo con i palestinesi, dobbiamo arrivare anche a dargli una mano in qualsiasi modo, perché manifestare è bello, sì, abbiamo manifestato pure in Italia, ma non siamo stati capaci a incidere sui nostri governi, nemmeno né in Italia né in tutto il resto del mondo, insomma. Però è una delle armi che abbiamo, rimane solo l'arma politica, quella di fare pressioni economiche, culturali su Israele e sugli Stati Uniti, perché anche sull'Inghilterra, perché questi sono i tre complici che hanno che stanno sostenendo Israele fino in fondo.
Bene, Bassano, io penso che insomma più o meno abbiamo dato un quadro, abbiamo provato insomma perlomeno a trovare il bandolo della matassa rispetto a questa situazione, anche se appunto come dicevamo le prospettive sono oscure e anche gli obiettivi sostanzialmente dell'aggressore israeliano insomma per il momento non sono definiti. Quindi non ci rimane altro che salutarci qua, e poi l'unica cosa appunto che alla fine insomma esce fuori è che solamente i popoli, solamente attraverso la mobilitazione si può sostenere veramente la causa palestinese senza affidarsi appunto né ai governi né tantomeno ai paesi arabi, che insomma effettivamente poi si girano dall'altra parte.
Sì, perché manca qualche potenza mondiale, insomma, per dire, perché se gli Stati Uniti dicono fermatevi, si fermano, perché chi sta conducendo questa aggressione, questa rappresaglia, sono gli americani e gli israeliani, ma in primo luogo gli americani. Sì. E quindi è una lotta che non riguarda, credo, a questo punto solo i palestinesi. Noi resistiamo sulla nostra terra, almeno quelle le voci che sentiamo dai territori palestinesi, sia in Cisgiordania che a Gaza. Non vogliamo uscire fuori dai nostri, non vogliamo un'altra Nakba, l'ho detto tutto, insomma. Siamo disposti a morire? Certo, che poi se ti prende come dire, la vita e della dignità di un uomo e della sua decisione di dire io mi difendo, rimango sulla mia terra, non voglio spostarmi, è un mio diritto.
Certo. Bene, Bassam, ti ringrazio e grazie niente, a risentirci. Grazie
quando
ancora.
Volete.
Ciao. Ciao.